L'associazione Tiravento per domani martedì 28 giugno alle 21 al Circo Larci di Greve in Chianti organizza un incontro dal titolo Capire le origini della guerra per costruire la pace, un incontro pubblico sulle cause e le implicazioni del conflitto in Ucraina con Francesco Petrini, che è docente associato di storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova, e Simone Paoli, che è ricercatore in storia delle relazioni internazionali all'Università di Pisa, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Sempre molto complesso, come dire, capire le origini, si rischia spesso di finire alla notte dei tempi, però qui è indispensabile, altrimenti non si riesce neanche a capire le dinamiche di quello che sta accadendo.
Sì, sono d'accordo con lei, infatti penso sia importante, insomma, che in questo momento gli storici possano offrire un contributo. Insomma, si sente molto parlare analisti politici, però alla fine è un conflitto di una tale complessità che solo la storia, insomma, può permettere di capire quantomeno quello che sta succedendo e quali sono le ragioni. Si può andare a notte dei tempi, però certamente il 1991 penso sia un anno chiave da questo punto di vista.
Non c'è bisogno di andare troppo indietro.
Nasce, infatti, il momento in cui l'Ucraina nasce, il momento in cui un nuovo ordine mondiale, per certi versi, ha origine dopo la fine della guerra fredda.
Quando parla di complessità, a cosa si riferisce?
Quando parlo di complessità intendo che alla fine non è solo un conflitto tra due paesi, ed è forse la ragione per cui appunto ci interessiamo così tanto a questo conflitto. Cioè, in realtà quello che sta avvenendo è il segnale di una rottura, di una crisi, di un ordine, che è quello appunto post guerra fredda, che con tutte le sue contraddizioni ha durato per 30 anni e che oggi effettivamente mostra tutta una serie di contraddizioni. Insomma, quello che mi pare di vedere è che questa guerra annunci in qualche modo, insomma, la possibile nascita di un nuovo ordine in cui paesi come India, come Cina, come Russia in qualche modo si pongono in termini revisionisti rispetto a quell'ordine, e quindi mettono anche in discussione poi l'egemonia degli Stati Uniti, l'egemonia dell'Europa, che è quella poi su cui si è retto appunto questo ordine trentennale.
Più che un ordine, è stato un momento di gestazione di un nuovo ordine, quello diciamo dall'89-91 ad oggi, secondo me, no?
Sì, cioè è stato comunque il tentativo di, sulle basi appunto della sconfitta poi di fatto dell'Unione Sovietica e del blocco comunista, c'è stato il tentativo di creare appunto un nuovo ordine. Lei ha ragione, cioè di fatto questo ordine non è stato creato. Cioè, forse il grande decennio perso sono stati per molti versi gli anni 90, ecco, quella forse poteva essere davvero il decennio in cui, attraverso la valorizzazione del ruolo delle Nazioni Unite, attraverso magari anche nuove regole dal punto di vista economico, si poteva davvero creare un nuovo sistema di sicurezza e anche un nuovo sistema poi di rapporti anche economici più giusti. Quel decennio in realtà poi si è concluso con la guerra del Kosovo, anche con tutte le sue contraddizioni, e poi con l'inizio del nuovo millennio con l'attacco alle Torri Gemelle, e con quello effettivamente il grande sogno degli anni 90 di creare un ordine stabile è finito. Gli ultimi 20 anni effettivamente sono stati anni complicati da questo punto di vista, nel senso anni in cui è stato evidente come quell'ordine poi di fatto non sia mai nato.
Per tornare all'Ucraina si inizia a parlare di guerra lunga. La Russia ha sul tappeto con chiarezza quello che vuole, e finché non lo ottiene forse non si ferma.
E quello forse è una delle grandi incognite, nel senso che la difficoltà degli storici, ma anche per gli stessi analisti politici, è quella proprio di capire gli obiettivi di guerra. Ma gli obiettivi di guerra direi non solo della Russia, cioè gli obiettivi di guerra anche degli altri soggetti, penso in primo luogo agli Stati Uniti. Diventa difficile in questa fase capire quali sono gli obiettivi di guerra, non fosse altro che sono cambiati, stanno cambiando e sono cambiati. Cioè, Putin all'inizio era partito con l'idea di denazificare, di militarizzare l'Ucraina, quindi in questo modo quasi dando la sensazione che il suo obiettivo fosse quello di puntare a un regime change in Ucraina, quindi a cambiare il regime, forse anche la stessa stabilità ucraina. Poi con il passare del tempo si è avuta invece la sensazione che Putin possa puntare invece a prendersi una parte di Ucraina, quella orientale, quella naturalmente abitata da russofoni. Quindi diventa davvero difficile e probabilmente neanche negli stessi decisori politici c'è una visione così chiara di quelli che sono gli obiettivi di guerra, probabilmente dipende anche dalla dinamica stessa del conflitto. Credo sia una delle grandi dei grandi problemi di lettura di questo conflitto, cioè capire i soggetti, i principali attori, che cosa vogliono dal conflitto.
Sicuramente, come dire, un collegamento diretto con la Crimea per Mosca è indispensabile. Kiev ha tagliato l'acqua in passato alla Crimea, per intenderci, per cui generare continuità territoriale probabilmente è una priorità per Mosca.
Quello sembra l'obiettivo minimo, è evidente, insomma, dopo l'annessione del 2014, dopo l'annessione della Crimea e poi appunto con lo scoppio della guerra in Donbass, della guerra civile in Donbass, l'obiettivo minimo sembra proprio quello, cioè ovviamente mantenere la Crimea, addirittura se possibile ottenere un riconoscimento internazionale, mettere fine alla guerra civile in Donbass e di fatto annettersi il Donbass in una qualche forma o con annessione diretta o attraverso, diciamo, un'indipendenza fittizia e poi naturalmente collegare Donbass alla Crimea. Quello sembra ovviamente l'obiettivo minimo di Mosca. Ecco, quello che dicevo, bisognerà capire se questo sarà appunto l'obiettivo poi finale oppure solo un obiettivo intermedio rispetto a un progetto più complessivo di rimessa in discussione poi della statualità ucraina e forse anche di tutti gli assetti poi dell'Europa centro-orientale, no? Che è l'altra grande incognita. Dove si fermerà Putin? Minoranze russofone non sono presenti solo nelle regioni orientali dell'Ucraina, ma in molti altri stati dello spazio, posso dire.
Le faccio un'ultima domanda rivolta da un nostro ascoltatore che su WhatsApp scrive: ma che probabilità ci sono che una Russia nell'angolo usi le armi atomiche?
Sempre anche questo, è sempre molto difficile. Per fortuna durante la guerra fredda questo non è mai avvenuto, nel senso appunto è stato valido quello che gli analisti chiamavano il MAD, il Mutual Assured Destruction, il fatto che la paura di un'eliminazione reciproca ha sempre frenato le due superpotenze. Questo è avvenuto a Cuba nel 62, è avvenuto durante l'ebolaccio nell'83, quindi diciamo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti non hanno mai usato la bomba atomica l'uno contro l'altro. Detto questo, chiaramente il fatto che non sia mai avvenuto non significa che non ne avverrà mai, e quindi è possibile che in un contesto comunque in cui la Russia si trovi spalle al muro rispetto ai suoi obiettivi possa anche pensare a utilizzare bombe atomiche tattiche naturalmente contro magari insomma, gli obiettivi insomma, selezionati, gli obiettivi particolari. Certo, questo aprirebbe degli scenari, io direi, apocalittici, perché a quel punto sarebbe difficile che poi insomma, la NATO non risponda. Cioè, sono scenari possibili, ma naturalmente insomma da non augurarsi.
Edificanti, assolutamente. Capire le origini della guerra per costruire la pace e l'incontro di domani alle 21 al Circolo Arci di Greve in Chianti con Francesco Petrini e Simone Paoli, che ringrazio. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi e i vostri ascoltatori. Arrivederci.